Bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Voi vedete qui ogni 2 mesi che questo, mettiamo dei cartelloni e poi vengono cambiati. Questo mese, questo periodo abbiamo questo cartellone con sopra scritto comunione. E io voglio parlarvi di questo stamattina. C'è anche una bella immagine lì che un po' rende l'idea della comunione. Ci sono tre passerotti che stanno vicini, vicini, come si suol dire, e che si fanno coraggio e si danno anche calore uno con l'altro. Questo è molto bello, rende un po' l'idea. Poi c'è anche il versetto sotto di Atti 2,46 che proprio dice questo: ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Che da un certo punto di vista noi facciamo, no, queste cose, ma fino a che punto è chiaro in ciascuno di noi e ha ben compreso che cos'è la comunione. Spesso quando parliamo di comunione dà proprio quest'idea, no? Di unione, concordia e unità. Questi sono aspetti della comunione. Un noto predicatore, Charles Spurgeon, ha detto proprio queste cose: per restare divisi è peccato. Dice: non pregare il Signore affinché siano uno come noi è un qualcosa che ci deve spingere a fare questo. Perché? Perché un vero cristiano sa quel bel contenuto di quella preghiera sacerdotale che Gesù ha fatto in Giovanni capitolo 17, fa una preghiera molto profonda. E lui dice queste parole proprio perché a quel tempo, quando era vivente, Spurgeon, dice, un coro di voci ecumenici insistevano di mantenere la melodia cristiana in unità. Ma quello che dicevano non era un concetto biblico, perché lui dice, i cristiani di tutti i colori, dottrine e credenza dovevano unirsi in un unico organismo visibile, a prescindere. Unitevi, era lo slogan, unitevi. Tale insegnamento, diceva Spurgeon, appunto, è falso, perché è temerario e pericoloso. Dice, solo la verità deve determinare i nostri allineamenti. La verità viene prima di tutto. Unità senza la verità è pericolosa. La preghiera del nostro Signore in Giovanni 17 deve essere letta nel suo contesto pieno. Guarda il versetto 17 dove dice consacrali attraverso la tua verità, la tua parola è verità, solo quelli santifichi attraverso la parola può essere, attraverso la parola può essere uno in Cristo, solo attraverso la parola e nient'altro. Insegnare il contrario equivale a tradire il Vangelo. E questo era il pensiero di Spurgeon. Vuol dire in poche parole che una comunione vera non è così con tutti e per tutti. Perché stamattina abbiamo fatto la Santa Cena e ci dice proprio la Santa Cena che è un simbolo della comunione tra di noi e con Cristo. Ma solo quella che è verità, che viene dalla parola. Perciò il Signore Gesù fece questa preghiera: santificali nella verità, la tua parola è verità. Ma stamattina non è sul capitolo 17 di Giovanni che voglio parlarvi attraverso un'altra lettera, una lettera molto breve, una lettera in cui Paolo parla di una persona, e una persona che praticamente, questa persona era uno schiavo e si chiamava Onesimo. Questo schiavo era andato via dal suo padrone, era scappato, aveva anche sottratto alcune cose, e poi nel suo fuggire, andare in giro, arrivò a Roma, dove ha conosciuto Paolo. E Paolo gli ha presentato il Signore. E questo schiavo fuggiasco diventa cristiano, accetta Gesù e diventa un cristiano, ma non soltanto un cristiano così, ma diventa un cristiano che addirittura è un compagno inseparabile di Paolo, e soprattutto quando Paolo era in prigione. E lui scrive una bellissima lettera al suo padrone, che si chiama Filemone. E in questo scritto traspare una cosa fondamentale, non solo un consiglio o degli avvertimenti, ma è pieno di insegnamenti anche per quanto riguarda la comunione. Leggiamo questo brano, che si trova appunto alla lettera di Filemone, e dopo Tito e prima di Ebrei, è una bellissima lettera, e alcuni l'hanno paragonato come a una gemma, un qualche cosa di particolare, perché è messa in un contesto, ma nello stesso tempo non è una lettera che lui scrive alle chiese, ma scrive a una persona. Sono pochi versetti, 25 per la verità, e leggiamo questo brano. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfia ed ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti, ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in carcere, per Onesimo, un tempo utile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse è proprio per questo che egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo ricevessi per sempre, non più come schiavo, ma molto di più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglile come te stesso, Se ti ha fatto qualche torto, io ti devo qualcosa, addebitelo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano. Pagherò io per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso, preparami un alloggio perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù sia con il vostro spirito. Bellissime parole, belle cose che Paolo poteva esprimere con cuore aperto e sincero. E qui si parla di due personaggi fondamentali, parla di altre persone, ma soprattutto parla di Filemone, che si pensi che sia sicuramente una persona molto facoltosa, perché? Perché aveva uno schiavo, e gli schiavi a quel tempo si compravano. E sapete che cosa significava la schiavitù? Che cos'era la schiavitù? Sì, la ricchezza, ma una persona che era schiavo, che cos'era? Esatto. Era considerato proprio un elemento della casa. Addirittura, se uno come Onesimo che scappava, il padrone aveva il diritto di ucciderlo. E non c'era problema. Non era soggetta a nessuna legge. La schiavitù era una cosa molto diffusa, e molto diffusa a quel tempo. Filemone aveva uno schiavo che lui si era potuto comprare, molto probabilmente lui era un proprietario più di qualche altra cosa, perché lui saluta, Paolo saluta Filemone dicendo che la chiesa che lui ha nella sua casa, per cui doveva avere anche una casa molto grande per poter ospitare tanti fratelli che stavano lì. E questo ci fa pensare che questo uomo aveva fatto tanto per la Chiesa, e non solo come ospite, ma lui dice che lui aveva fatto anche qualcosa di più, anche per gli altri. Ed era contento Paolo nel sapere che la fede di quest'uomo era una fede forte, che veniva appunto testimoniata. E che cosa dice Paolo in poche parole? Dice: guarda, io ti mando questa lettera, e insieme gli manda anche il suo schiavo. Dice: a me mi serviva, però ti dico la verità, io non ho voluto fare questo atto quasi di mia spontanea volontà, perché so che ti appartiene, perché è roba tua. È giusto che tu decida il da farsi. E sembra difficile pensare in questo tempo, in questo momento, che parliamo di cristianesimo, parlare di schiavitù. Eppure questo problema che si è evidenziato era un problema che oggi noi non lo riteniamo una cosa, diciamo, nella nostra società, ma era un problema, cioè una barriera, una problematica che si frapponeva nella Chiesa, ma soprattutto quando noi parliamo di comunione. E questa era una cosa non di poco conto. Vi voglio raccontare un episodio. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Hitler ordinò a dei gruppi religiosi di unirsi in modo che potesse controllarli, cioè non più gruppi sparpagliati, ma dovevano aderire a tutti, a un'unica federazione, a un unico gruppo di chiese. E fra i gruppi di fratelli, la metà rispettano questa emanazione, questa legge. E chi ha rispettato l'ordine di Hitler aveva una vita più facile, mentre coloro che non avevano aderito a questa ordinanza vivevano una vita dura, ma soprattutto anche di persecuzione. In quasi tutte le famiglie di coloro che avevano resistito all'ordinanza, qualcuno morì in un campo di concentramento. Quando la guerra fu finita, ci furono sentimenti di profonda amarezza. E questo correva proprio tra tutti i gruppi cristiani. E c'era anche molta tensione. Alla fine hanno deciso che la situazione doveva essere superata, non si poteva andare avanti in questo modo. I leader di ogni gruppo si sono ritirati in un posto tranquillo per diversi giorni. Ogni persona ha trascorso del tempo in preghiera, esaminando il loro cuore alla luce degli insegnamenti di Cristo. Poi si sono di nuovo incontrati insieme. A Francis Schaeffer, che ha raccontato questo fatto, gli fu chiesto da un amico che era lì: che cosa hai fatto allora? Dice, che cosa è successo? Il risultato è che siamo stati una persona sola, ha risposto. Mentre hanno confessato la loro ostilità e amarezza a Dio, Dio stesso ha dato il suo controllo, lo Spirito Santo ha creato uno spirito di unità tra di loro, l'amore ha riempito il loro cuore e sciolto il loro odio. Era una barriera questo problema e forse anche tra di noi possono sorgere delle barriere, ma quando l'amore prevale tra i cristiani, in particolare anche nei momenti di forte disaccordo, si presenta proprio un momento in cui noi dobbiamo chiedere al Signore, anche a noi stessi, un segno indiscutibile perché un vero seguace di Cristo ha comunione con l'uno con l'altro. Non ci devono essere barriere. Infatti Paolo poteva ben dire in Galati 3:28, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo. Tutti siete uno in Cristo. E quando Gesù ha fatto quella bella preghiera sacerdotale, che abbiamo letto qualche sprazzo, in Giovanni 17, lui che cosa ha pregato al Padre? Che tutti siano uno come siamo uno io e te, ha detto Gesù. Questa era l'unità, la comunione che intendeva Gesù. Questo era una cosa fondamentale. E quello che intendeva Gesù è quello che lui voleva che la Chiesa rappresentasse sulla terra. E Paolo poteva scrivere proprio questi pensieri in Efesini 2:14, lui, cioè Gesù, infatti è la nostra pace. Lui che ha di due popoli ne ha fatta uno solo. E ancora qui si parla di unione, di una comunione particolare. E ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, dell'inimicizia. Quale inimicizia? Qual era l'inimicizia che c'era? Il peccato. Cioè ha abbattuto quel muro di separazione che ci separava da noi verso Dio. nel suo corpo, attraverso il sacrificio, quel sacrificio che noi stamattina abbiamo ricordato. E il Signore ha fatto questo, e questo segno deve essere un segno inconfondibile, è un ricordo tangibile, quotidianamente, nella nostra vita quotidiana. La schiavitù sappiamo che era largamente diffusa nell'impero romano, c'era dappertutto, non solo dove era Filemone, che era un abitante di Colosse, e lui stava lì e aveva degli schiavi, e uno gli era scappato. E Paolo non aveva certo l'autorità politica di cambiare questo sistema, ma si impegnò a cambiare il rapporto di base. Lui ha cominciato a far vedere che in Cristo tante cose cambiano, anche dal punto di vista sociale. Il Vangelo comincia a cambiare le strutture sociali partendo dalla base, cioè dalle persone stesse. Se noi siamo cristiani e siamo cambiati per la fede, anche i rapporti di società cambiano. Sapete che l'abolizione della schiavitù in Europa, quando è stata tolta, non è passato molto tempo, forse pare solo 2 secoli. Solo 2 secoli fa c'era ancora la schiavitù in Europa. E questo la dice lunga. La dice lunga come l'uomo ha sempre approfittato anche del suo simile. Ma noi stamattina vogliamo comprendere appieno come l'opera del Signore ha abbattuto questo muro, ha creato una possibilità di avere libertà. E posso dirvi anche che per combattere questo muro di separazione, che impedisce anche la comunione, servono 3 ingredienti fondamentali. Il primo ingrediente qual è? Il perdono. Per abbattere muri, che possono essere muri personali, muri che abbiamo innalzato noi verso un altro fratello, un'altra sorella, muri che forse gli altri non vedono oppure intravedono, ma che impediscono una vera comunione. Filemone era amico di Paolo e padrone di Onesimo. Paolo chiede di non punire Onesimo, ma di perdonarlo e riaccettarlo come fratello in Cristo. Questo era il messaggio che Paolo mandava, era il desiderio di Paolo che questo si concretizzasse. Perché? Perché i rapporti cristiani devono essere caratterizzati dal perdono e dall'accettazione. Dobbiamo perdonarci. Se subiamo un torto, dobbiamo perdonarci. E dobbiamo anche accettarci con quei limiti, con quelle cose o quelle differenziazioni che noi abbiamo. Perché non siamo tutti uguali, siamo diversi. E allora stamattina vogliamo porci un po' questa domanda. Riesci a perdonare chi ti ha fatto qualche torto? Non possiamo dire che non abbiamo mai subito un torto. Li subiamo continuamente. Ma riusciamo a perdonarli, questi torti? Riusciamo a dire con cuore sincero, ho perdonato? In Romani 5:1 è scritto questo versetto da parte di Paolo, dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. quando c'è un muro, oppure quando noi non riusciamo a perdonare, c'è qualcosa che non va. Praticamente non abbiamo pace. Dio non aveva pace con noi, perché avevamo peccato. E chi è che ha fatto far pace a noi con Dio? Gesù Cristo. È un po' quello che ha fatto Paolo con questa lettera. Ha cercato di far pace, ha indicato proprio a Filemone di far pace con Onesimo, perché Onesimo aveva subito un torto e lui doveva perdonare. Dio Padre ci vedeva come delle persone indegne e peccaminose e non potevamo stare davanti alla sua santità. Ma lui anche ha provveduto a questo. Ha provveduto giustificandoci attraverso Gesù Cristo. E il suo sacrificio ha fatto sì che noi siamo accettati da Dio, siamo perdonati. E questa è una cosa grande e fondamentale, fratelli. Come cristiani dobbiamo perdonare, come anche noi siamo stati perdonati. E il nostro perdono più grande è stato fatto proprio attraverso l'opera di Gesù Cristo. E noi sappiamo che siamo stati perdonati da Gesù e da Dio, per mezzo del suo sacrificio e del suo piano meraviglioso di salvezza. Lo sappiamo, se non lo sappiamo, Signore, siamo ancora come prima. Non siamo salvati. Ma noi, se sappiamo che siamo salvati, abbiamo questa certezza, dobbiamo operare in questa direzione. Il vero perdono significa che trattiamo le persone perdonate così come noi vorremmo essere proprio perdonati da Dio. E noi dobbiamo trattare gli altri come proprio Dio tratta noi. E noi, il Signore ci ama, ci vede bene in questa direzione. Infatti in Efesini 4:31 è scritto proprio questo: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. State invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E noi abbiamo questa prova tangibile, che Dio ci ha perdonati in Cristo. E tutto quello che ha fatto Cristo lo ha fatto in vista del perdono che noi abbiamo ricevuto. Allora il perdono è qualcosa di fondamentale. Il perdono non è soltanto un'allegoria, ma un qualcosa di da praticare in prima persona, noi come cristiani. Il secondo ingrediente che noi dobbiamo avere per appunto per la comunione, demolire le barriere con l'amore. Le barriere vanno abolite con l'amore. La schiavitù, come abbiamo detto, era tipica al mondo romano e rappresentava una barriera proprio tra le persone. Ma l'amore e la comunione cristiana devono superare gli ostacoli. Devono superare gli ostacoli. Non si può ignorare. Devono superare gli ostacoli. In Cristo siamo una sola famiglia. Nessuna barriera di razza, opposizione economica o di differenza politica deve superare i credenti. Nessuna cosa può superare i credenti e metterli in una condizione diversa. Ma bisogna lasciare che Cristo si serva di noi per demolire le barriere che si elevano fra i fratelli cristiani. Tutte le barriere che si elevano fra i fratelli cristiani. Paolo amava sinceramente Onesimo e lo ha detto nella lettera. Quanto lui amava questo fratello. Mostrò il suo amore garantendo personalmente per lui e per il pagamento dei danni che lui stesso aveva provocato, che questo schiavo aveva procurato al suo padrone. Dice, e poi lui dice molto bene quelle parole, dice, tu sai che tu sei debitore verso di me in quanto io ti ho fatto diventare cristiano in certo modo, ho annunciato il Vangelo, ti ho messo in una condizione particolare e tu sai che stima ho di te e per cui tu ti puoi fidare di me. Per cui se io ti dico che risarcirò il suo danno, devi fidarti di me. Questa è una cosa fondamentale, perché è come se c'era una garanzia particolare, una garanzia che Paolo voleva mostrare come figura che la stessa cosa aveva fatto Gesù. In Marco scrive questo brano, questo versetto, in capitolo 10, versetto 45, dice: poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per servire, ma, scusate, per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto a molti. Gesù si è presentato come un servo. Su questa terra Gesù si è presentato come uno schiavo e questo non l'ha fatto perché voleva in certo qual modo primeggiare, ma per dimostrare l'umiltà, perché lui voleva dimostrare che cosa significa servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Paolo si era fatto garante lui stesso per Onesimo. Lui voleva dire: ecco, io sono io il riscatto per Onesimo. E delle volte anche noi dobbiamo un po' fare questo, dobbiamo garantire, anche se ci costa, anche se ci costa parte di noi stessi, qualcosa che a noi costa. Infatti l'investimento di Paolo nella vita di questo di nuovo credente, deve aver incoraggiato e rafforzato anche la fede di Onesimo, lui che era l'ultimo della scala sociale di quel tempo, Onesimo un schiavo che non aveva nessun diritto, a questo punto si vede che Paolo garantisce per lui. E lui sicuramente si sente incoraggiato e rafforzato da questo. E allora vogliamo anche chiederci a noi stessi: ci sono nuovi credenti che hanno bisogno di vedere da parte tua, da parte mia, un sacrificio simile nei loro riguardi? Forse non abbiamo un nuovo credente che è uno schiavo, ma forse lo era stato del peccato, perché non ci sono schiavi oggi, ma ci sono schiavi del peccato. E noi dobbiamo dimostrare un sacrificio per loro, un sacrificio per poterli aiutare, per poter dimostrare che noi crediamo, che noi vogliamo aiutare questi nuovi credenti, queste persone che si avvicinano al Vangelo. Per cui l'amore per demolire le barriere, l'amore si dimostra anche in questo, nella nostra disponibilità, nel nostro modo di essere persone che possono garantire. E poi l'ultimo e il terzo punto, ingrediente per la comunione, è il rispetto. Paolo era un amico sia di Filemone che di Onesimo. In qualità di apostolo, egli aveva l'autorità di ordinare a Filemone quello che avrebbe dovuto fare. E lui lo dice chiaramente: io non te lo ordino, ma ti dico queste cose con amore perché tu sei un caro amico, fratello, in fede. Ma preferì rivolgersi a lui come ad un amico, in sintonia con l'amore cristiano. Una persuasione fatta con cordialità può avere molto più effetto di un comando. Molto più effetto di un comando. Se noi siamo anche dolci nel dare disposizione, dobbiamo sempre ricordarci di essere sempre cortesi e pieni di rispetto in tutti e per tutti i rapporti con il prossimo. E poi vedere pure che grande cambiamento portò la conversione di Onesimo al suo rapporto con Filemone. Non era più solo uno schiavo, ma anche un fratello. Adesso sia Filemone che Onesimo erano entrambi della famiglia di Dio, e questo trascende tutte le altre distinzioni tra credenti, trascende ogni cosa. Quando si fa parte della famiglia di Dio non c'è differenza, non ci sono gradini. Forse ti senti superiore a qualcuno? E questo è un pensiero sbagliato. Bisogna ricordarsi che si tratta di tuo fratello o sorella uguali a te davanti a Dio. E come abbiamo già detto in Galati 3,28, non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo. Il modo con cui tratti i tuoi fratelli e le tue sorelle nella famiglia di Cristo rispecchia la tua consacrazione cristiana. Il modo di come tu agisci, di come tu stabilisci i rapporti con i fratelli e le sorelle, fa vedere quello che tu sei, che tipo di consacrazione hai avuto o che hai. E noi bisogna guardare queste cose. Bisogna guardarle, perché il Signore non ci ha fatti diversi per diventare una diversificazione per combatterci, ma diversi per essere utili uno all'altro. Dobbiamo essere insieme, anche nella nostra diversità, ma con amore, con rispetto, rispettando l'uno e l'altro. È proprio quello che il Signore desidera, che noi applichiamo affinché noi abbiamo una vera comunione, una comunione secondo il concetto del Signore. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu ci hai dato il Signore Gesù come elemento, esempio, Signore, di fratellanza. Lui che ha dato tutto per ciascuno di noi. Lui è stato il garante. Lui è stato colui che ha messo a disposizione la sua vita. Signore, sappiamo che tu non ci chiedi di fare cose impossibili, di fare cose difficili come ha fatto il Signore Gesù. Tu ci chiedi di fare le cose semplici, ma che noi siamo disposti, Signore, con semplicità di cuore, con il perdono, con l'amore, con il rispetto di essere quei fratelli in fede che possano veramente dimostrare quanto, Signore, tu hai fatto e quanto tu stai dimostrando di cambiare le nostre vite. Ti ringraziamo per tutto questo. Noi confidiamo in te ancora stamattina, Signore, e desideriamo che il tuo amore si possa vedere, possa trasparire anche attraverso le nostre vite. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.